Trasmettiamo Storie di Frontiera. L'avventura è in noi. In studio Cesare Dal Pont e Mary Sacca, solo su Radio Imago.
Buonasera ai nostri ascoltatori. Un saluto a Mary, che è rimasta purtroppo bloccata a Firenze per la neve. Ma non sono solo neanche questa volta, perché ho qui con me Gianni.
Buonasera.
E Rosario.
Buonasera.
Come vi avevo preannunciato la volta scorsa, tratteremo un tema originale. Qualcuno di voi saprà di che si tratta, per qualcun altro sarà veramente una cosa nuova. Si parla di chemical trails, giusto?
Chemtrails, esatto, scie chimiche.
Scie chimiche. E per tutti coloro che sono nella provincia di Roma e qui vicino, addirittura c'è un evento particolare domani a Viterbo, giusto?
Domani a Viterbo, sicuramente. Gianni può dare i dettagli sulla conferenza.
Sì, domani a Viterbo ci sarà una conferenza proprio per diffondere, diciamo, questo problema, ahimè purtroppo diffuso un po' in tutto il mondo. Si è formato quindi a Viterbo un comitato cittadino che sta cercando di in qualche modo far luce, come già altri comitati hanno fatto in Italia, sul fenomeno.
Quanti comitati ci sono già in Italia?
Ma diciamo che attualmente 5-6 comitati si stanno muovendo in Italia e stanno cercando di diffondere, appunto, come dicevo prima, il fenomeno di scie chimiche. Poi c'è tutto un lavoro che viene fatto in rete, e qui Rosario è presente ed è, diciamo, uno dei più attivi per quanto riguarda appunto questo tipo di comunicazione in rete, e quindi ancora un po' latente, diciamo, per quanto riguarda proprio la divulgazione di massa questo fenomeno.
Ma esistono dei comitati collegati con voi anche all'estero, in altri paesi?
Esattamente, esistono anche dei comitati in Francia, esistono dei comitati in Spagna, esistono dei comitati in America, dove penso che sia stato uno dei primi paesi, soprattutto il primo paese, perché il problema è nato proprio in Canada, nella cosiddetta cittadina di Espanola, circa nel 1997. Quindi questo fenomeno si è verificato per la prima volta in Canada, e poi si è diffuso piano piano, si dice, un po' in tutti i paesi della NATO. Si parla addirittura della Croazia, e si dice che il giorno stesso in cui abbia firmato il patto, in cui è entrata in Europa, il giorno dopo i contadini croati si sono visti questi cieli tappezzati da irrorazioni, come dice Rosario, clandestine.
Irrorazioni clandestine. Adesso scopriremo piano piano, perché io ho ricevuto un sacco di mail, che cosa sono queste irrorazioni, e eventualmente faremo qualche ipotesi sul motivo che è dietro, certo, questo tipo, certo, di fenomeno.
Io, se potevo dirti una cosa, certo, volevo appunto ribadire il fatto che domani ci sarà questa conferenza pubblica a Viterbo, a via Saffi 49, nella sala numero 49, nella sala conferenze del Palazzo della Provincia di Viterbo.
Ah, questo mi sembra importante, per cui avete, sì, credito dalla Provincia di Viterbo.
Diciamo che non è la prima conferenza che stiamo facendo sul territorio. Questa conferenza è stata allargata, una conferenza cittadina, chiaramente è stata allargata un po' a tutto il territorio nazionale. Noi ci siamo mossi anche per quanto riguarda il territorio della Tuscia, della provincia di Viterbo, e abbiamo avuto una discreta adesione, e abbiamo avuto anche dei buoni rapporti con personaggi dell'istituzione politica, quindi abbiamo assessori che sono interessati a sviluppare l'argomento, abbiamo anche sindaci che sono anche loro, diciamo, un po' allarmati del fenomeno e vogliono cercare di far chiarezza insieme a noi. Quindi domani ci incontreremo appunto alla sala conferenza della provincia di Viterbo alle ore 16:30 e vedremo appunto lo sviluppo del problema, soprattutto grazie a Rosario, che è sceso apposta da Sanremo per darci un supporto fondamentalmente tecnico, perché lui, diciamo, è il massimo ricercatore in Italia oggi sul fenomeno.
E prima di passare al primo pezzo musicale, tanto per dare ancora più importanza a questo fenomeno, a me risulta che ci sono state anche delle interpellanze parlamentari.
Sì, in Italia interpellanze parlamentari ce ne sono state diverse, se ne contano almeno 5 o 6, a partire dal finire degli anni 90 dello scorso secolo. L'ultima risale a un paio di mesi fa. Il problema delle interrogazioni parlamentari, secondo me, è che ad ogni interrogazione parlamentare c'è spesso o una mancanza di risposta da parte delle autorità competenti, oppure ci sono risposte evasive che non sono altro spesso e volentieri che un copia e incolla di quello che si trova su internet, nei siti di disinformazione.
Allora, ci sentiamo il primo brano musicale e poi affrontiamo il problema. Allora, ricominciamo dal nome. Chemical Trails. Per noi italiani?
Allora, Chemical Trails o Chemtrails è per noi italiani volgarmente tradotto in maniera letterale scie chimiche.
Scie chimiche, per cui io ci ho ripensato, no? Tante volte, immagino anche i nostri ascoltatori, magari durante la bella stagione, perché certo quando nevica non si vede niente, ma durante la bella stagione forse avrete notato che certe volte gli aerei che ci passano sopra la testa non lasciano praticamente niente. Cioè, io vedo, no? Passa l'aereo, un minuto dopo non c'è più niente, è come se la scia dell'aereo fosse lunga sì e no una volta l'aereo. Altre volte uno guarda il cielo e inspiegabilmente ci sono delle scie che partono a est e finiscono a ovest, partono a nord e finiscono a sud. Ma com'è possibile? Se è vero che gli aerei di linea volano tutti quanti a 11.000 metri circa, dovrebbero, presumo, avere tutti gli stessi motori, tutti lo stesso carburante e le condizioni dell'atmosfera a 11.000 metri dovrebbero essere sempre le stesse. Come mai certe volte ci sono ste scie e certe volte no?
Allora, torno un attimo alla definizione. Scie chimiche è una parola che riassume in maniera superficiale quello che è un fenomeno molto complicato. E io infatti amo definirle operazioni di aerosol clandestine, il che riempie già quel buco che si è creato intorno a un nome che sembra quasi una barzelletta, no?
È un che di inquietante, però.
Sì, perché in realtà poi una scia è chimica anche quando si tratta di una scia di condensazione, perché si tratta sempre del prodotto di un gas incombusto.
Di residui, certo.
Esatto. Quando uno dice, ma è tanto solo, è solo vapore acqueo, non è vero, perché dal gas di scarico delle nostre autovetture, seppure quando fa freddo noi vediamo uscire del vapore, non è solo vapore acqueo quello lì. Sono gas incombusti.
Sì, poi polveri sottili e quant'altro.
Polveri sottili, il benzene che non è stato eliminato perché la marmitta catalitica non è arrivata a 700 gradi centigradi. Cioè, tutte queste cose qua sono prodotti chimici. Quindi anche una cosiddetta scia di condensa, come vengono giustificate quelle che noi vediamo e chiamiamo scie chimiche, è anch'essa, se vogliamo, una scia chimica, perché è il prodotto della combustione dei carburanti, del cherosene, degli additivi che vengono inseriti nei carburanti per aeronautica.
Ma la cosa inquietante, da quello che mi dici, è che qui non è un problema di inquinamento, cioè noi non ci stiamo preoccupando di quanto inquinano gli aerei se nei serbatoi hanno soltanto cherosene. Qui mi pare di capire che la questione è molto più grave, cioè all'interno di questi serbatoi viene aggiunto qualcosa.
È molto più grave. In effetti già un aereo normale, diciamo così, inquina quanto almeno 300 autoveicoli non catalizzati. Quindi se siamo in prossimità di un aeroporto, sicuramente le zone che sono al di sotto di queste aree di sorvolo di aerei che atterrano e decolano sicuramente sono soggette a un inquinamento maggiore rispetto a una cittadina che non ha percorsi aerei al di sopra nei propri cieli. Però in questo caso qua noi siamo di fronte a delle operazioni concrete di irrorazione. Non importa se tramite, perché alle volte succede che alcuni aerei che vengono ripresi e osservati effettivamente diffondono elementi chimici attraverso irroratori appositi.
Io ho visto su internet degli aerei militari che avevano degli irroratori sotto le ali.
Sì, però attenzione, in alcune fotografie, in alcuni filmati si possono spesso confondere gli attuatori dei flaps per degli irroratori. Allora spesso alcuni osservatori dicono, guarda, questo aereo sta rilasciando delle scie dagli irroratori. In realtà gli irroratori che vengono posti sui piani alari, in alcuni casi, io direi ormai su una minima percentuale di aeroplani, di quelli preposti a questo tipo di irrorazioni, sono ugelli così piccoli che da lontano, comunque anche da 2000 metri, da 3000 metri, non possono essere visti neanche con un buon teleobiettivo. Quindi quelli che vediamo spesso sono gli attuatori dei flaps. Però nella maggioranza dei casi queste sostanze chimiche, questi elementi chimici vengono diffusi tramite il carburante, quindi tramite additivi particolari che vengono aggiunti nei carburanti. Nel caso specifico, ne parlavamo prima, si parla dell'additivo che si chiama Stadis 450. È un additivo che serve per la maggior parte delle sue funzioni principali sono quelle di anticorrosivo, antiruggine, e tra le sue componenti ha una parte preponderante di sali di bario. Il bario è un metallo pesante con caratteristiche elettroconduttive e soprattutto è un metallo igroscopico, cioè è un metallo che riduce l'umidità atmosferica, quindi prosciuga l'umidità che c'è presente nell'atmosfera. Ed è quello che serve in effetti, perché e qui entriamo su una delle prime motivazioni, i satelliti di ultima generazione, parlo sia di quelli militari e anche di quelli civili, funzionano alla perfezione se l'umidità atmosferica è scarsa. Hanno dei problemi se l'umidità è elevata e se ci sono appunto perturbazioni. Per cui nella maggior parte dei casi, se ci sono delle attività militari correlate a questi satelliti, per facilitare la propagazione delle onde elettromagnetiche, l'umidità deve essere bassa. Per far ciò vengono diffusi principalmente, non importa se tramite i roratori o diluiti con il carburante, trimetilalluminio, che è, è alluminio in forma liquida e che è un ottimo additivo comburente, e sali di bario, che appunto possono essere usati in forma così propria oppure attraverso additivi. Parlo di additivi perché nel caso specifico osserviamo anche aerei di linea che, al contrario di come succedeva anche solo 7, 8, 10 anni fa, adesso rilasciano delle pesanti enormi scie, spesso persistenti, e proprio perché a questi carburanti oggi viene aggiunto un additivo che prima non esisteva, che è appunto lo Stasis 450, e che ha la caratteristica, a contatto con l'aria, di prendere volume. Stessa cosa succede al trimetilalluminio, che a contatto con l'ossigeno ha lo stesso effetto estetico, diciamo così, per capirci, della schiuma epossidica. Quindi a contatto lo vediamo, il trimetilalluminio viene usato per esempio per i missili, per la propulsione dei missili. Abbiamo scoperto, non a caso, che il Parlamento ha spesso legiferato e approvato il finanziamento per l'approvvigionamento di trimetilalluminio per l'aeronautica militare. Ora, siccome noi non produciamo missili, o perlomeno non abbiamo l'attività così aerospaziale che hanno gli Stati Uniti, c'è da chiedersi come mai l'aeronautica militare italiana ha bisogno di tutto questo trimetilalluminio.
future. Culture. Entertainment. RadioImago.net. The future is our present.
Eccoci di nuovo qui a parlare delle scie chimiche. Dunque, riprendendo il tuo discorso, Rosario, mi viene da chiederti, ma avrebbe senso produrre queste irrorazioni che riducono la percentuale di umidità nell'aria in una zona di guerra, no? In cui i satelliti devono vedere con più attenzione i movimenti del nemico, in cui è necessario un controllo e una precisione missilistica maggiore, ma in Italia, che grazie a Dio almeno non siamo in zona di guerra, perché questo?
Ma non molti sanno che l'Italia si è dotata di droni che per motivi a noi non conosciuti sorvolano il territorio italiano.
Ma droni intendi gli aerei senza pilota, piccoli?
Gli stessi droni che vengono utilizzati sul teatro afgano, sul teatro iracheno, stessi droni. E chiaramente per aumentare la portata c'è bisogno di un medium elettroconduttivo, quindi di un'area che, di un'atmosfera che trasmetta bene i segnali, perché questi piloti, questi droni vengono pilotati sempre da remoto, o da basi a terra o da aerei AWACS, e comunque se c'è un'atmosfera adatta, questo è un buon sistema. Poi ovviamente questo tipo di attività non è correlato solamente. Questo è solo un aspetto, è un esempio che viene fatto, perché chiaramente bisogna innanzitutto capire perché, per esempio, quando c'è una giornata di alta pressione, dove una volta quelli di una certa età come quella che abbiamo noi, ricordiamo che c'era il classico esempio cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Comunque ci divertivamo magari a trovare nella forma di un cumulo la forma di un animale, di un volto, no?
Tutti da bambini abbiamo fatto questi giochi.
Esatto, adesso bisogna chiedersi quali dei bambini che stanno crescendo adesso conoscono, cioè non l'hanno visto su un libro, un cumulo, perché i cumuli si vedono sempre più raramente nelle giornate di alta pressione, dove si formano più facilmente. Perché? Perché vengono distrutti, specialmente durante la notte, dove nessuno può osservare. E se no, se si è costretti, lo si fa anche in battute di caccia che durano quei 30 minuti, 40 minuti, dove un certo numero di velivoli cominciano a fare la loro scorribanda da orizzonte a orizzonte con scie di tipo persistente, ma anche in alcuni casi di tipo non persistente, vedremo perché e come. E queste irrorazioni provocano la distruzione, lo vedremo anche in conferenza domani, in veduta proprio diretta, la distruzione dei cumuli. I cumuli, evidentemente, o comunque le formazioni nuvolose, hanno una loro importanza negativa, quindi hanno un aspetto negativo e devono essere eliminati, perché comunque sono la dimostrazione che c'è un'umidità elevata. Noi andiamo per contro, no? Noi facciamo un esperimento empirico, vediamo perché vengono distrutti i cumuli. Perché i cumuli rappresentano non un fattore estetico che dà fastidio, ma rappresentano l'umidità atmosferica.
E magari un ostacolo a queste comunicazioni.
Certo, perché evidentemente non c'è solo questo, ma c'è anche HARP, che poi possiamo anche spiegare che cos'è, e anche HARP lavora con le onde elettromagnetiche.
Allora, prima di aprire un nuovo fronte, no? Io ti volevo chiedere, dunque, a che vedere tutto questo? Soltanto con i satelliti? Oppure, come leggevo su un giornale, il giorno della parata in Unione Sovietica è stato irrorato il cielo di Mosca per impedire che ci fossero precipitazioni nevose, perché pareva brutto fare la parata militare sotto la neve, sotto invece la neve. Era magari anche carino, no? Però loro hanno deciso così. Credo anche in Cina abbiano fatto qualcosa del genere.
Anche durante le Olimpiadi.
Durante le Olimpiadi non andava bene, già c'era un inquinamento pazzesco, probabilmente hanno fatto due conti. Se oltre all'inquinamento.
L'hanno fatto ultimamente in Cina e hanno provocato invece quasi due metri di neve, no?
Si sono sbagliati.
Allora la domanda è questa: prima di aprire un nuovo fronte, sì, per cercare di fare in modo che i nostri ascoltatori non si perdano in un argomento nuovo, è questo, ma oltre ad avere un'efficienza maggiore a livello militare di telecomunicazioni, c'è anche un'idea, e se c'è questa idea, se tu sai da quanto tempo esistono progetti per tentare di controllare il clima?
Allora, innanzitutto bisogna dire che, per esempio, in un atto che una proposta al Senato che fu fatta dal senatore Kucinich negli Stati Uniti, c'era la proposta di eliminare le armi esotiche multifunzionali, e tra queste c'erano appunto le chemtrails, cioè le armi esotiche multifunzionali, tra queste erano menzionate le chemtrails. Logicamente questa proposta di legge non fu approvata fino a quando non venne rimossa la voce chemtrails.
Ah, per cui c'è un atto del Congresso che parla di chemtrails negli Stati Uniti come
arma esotica multifunzione.
Come arma esotica multifunzione.
Ecco, allora,
sempre più inquietante.
Le chemtrails sono un'arma multifunzionale, quindi gli scopi, anzi addirittura questa è un'informazione che posso dare così in anteprima, è un'informazione che ci è stata fornita da un militare francese che è all'interno del progetto. Intorno alle attività di aerosol ci sono 400 programmi di irrorazione diversi. Quindi in questi 400 programmi di irrorazione diversi, logicamente, ci può entrare qualsiasi aspetto che possa fare un favore, che ne so, alle farmaceutiche, un favore alle aziende OGM, un favore ai militari, un favore a una determinata compagnia aeronautica, un favore... i progetti sono tanti, gli scopi sono tanti, il business è comune, e questo spiega perché c'è una sorta di muro di gomma intorno a questo argomento, cioè non si può parlare di scie chimiche o chemtrails, perché sennò, altrimenti si viene attaccati in maniera molto violenta.
Questo che mi dici mi preoccupa un pochino, perché io ho un carissimo amico medico che a ottobre, quando io gli chiesi se dovevo vaccinare mio figlio contro l'H1N1, mi disse assolutamente no.
Infatti.
Perché non è neanche testata.
Esatto.
E mi disse anche, è soltanto un grande business. Lo Stato italiano ha comprato 50 milioni di dosi, io scommetto che non ne inietteranno più di 500.000.
Infatti.
Ne hanno iniettato 600.000 spicci, per cui non aveva sbagliato di molto.
In questo la rete ha svolto un lavoro importantissimo.
Sì, è vero. C'è stata un'ottima controinformazione.
Senza dubbio. Quindi, per tornare alla tua domanda, è
no,
un'arma...
Era per dire, sì. Si può arrivare addirittura a pensare che vengano messi in aerosol,
sì,
dei bacilli o qualcosa agevolare delle case farmaceutiche che producono dei vaccini, perché questo è veramente...
Su questo non ci sono dubbi. Io e mio fratello abbiamo fatto delle analisi dirette al microscopio 3 anni fa di un'acqua piovana, logicamente raccolta in contenitore sterile da caduta diretta, e ricordo che io appunto vivo in Liguria, a Sanremo, e ritrovammo la presenza di diversi nematodi e soprattutto di un parassita che si chiama trichinella. È un parassita che provoca la trichinellosi, cioè è una malattia parassitaria che di solito attacca i maiali. Infatti la trichinella si trova nelle pozze di fango dove vivono i maiali, quindi negli allevamenti. E la trichinella, è una cosa interessante questa, notevole, perlomeno all'epoca in cui abbiamo fatto le analisi noi di quest'acqua, la trichinellosi non era una malattia che era perlomeno conosciuta in Liguria, perché non ci sono allevamenti di maiali. Però stranamente questa trichinella viva, logicamente, era presente in una goccia di acqua piovana raccolta direttamente. Quindi ovviamente c'è questo aspetto è inquietante, c'è la possibilità, le possibilità sono due. Ammettiamo che questa trichinella sia per qualche motivo recondito stata trasferita da una perturbazione ad un'altra. Supponiamo, visto che la trichinellosi è diffusa in Sardegna e in Toscana, allora pensiamo che una nube sia arrivata in Liguria e abbia portato giù. Allora, quindi ci sono due fattori da vedere. O dobbiamo spiegare che questa trichinella, come gli altri nematodi, sono passati attraverso le correnti d'aria da una regione ad un'altra, e questo può essere, oppure c'è la possibilità che agenti patogeni vengano diffusi volontariamente. Ci sono diversi episodi sia negli Stati Uniti, sia nella città di Sanremo, sia ad Ospedaletti recentemente e nelle città circostanti, di persone che una volta che si sono bagnate durante una giornata di pioggia sono finite tutte al pronto soccorso. per nausea, capogiri, mal di stomaco, mal di pancia, mal di testa. Quindi mettere in correlazione la pioggia con determinati episodi che ti vengono confermati dai centri di pronto soccorso è abbastanza inquietante. Noi possiamo fare solamente 2+2 e poi creare delle congetture, perché chiaramente non abbiamo, nessuno mai ammetterà una cosa del genere. Però è anche vero che se io sorvolo un'area al di sopra di una città con dei velivoli che vanno avanti e indietro, posso anche involontariamente trascinare al suolo degli elementi biologici che magari non sono presenti in condizioni normali, ma che per gravità poi alla fine cadono al suolo, o per un motivo o per l'altro, o con la pioggia, o anche semplicemente per delle correnti di discesa. Quindi questo è anche da tener conto. Poi, al di là di questo, ovviamente noi nei campioni di acqua, come anche nelle piante, addirittura in ortaggi cosiddetti biologici che sono stati addirittura fatti crescere apposta in terreno conosciuto come non contaminato, quindi fornito non contaminato di sicuro, si sono lasciati due campioni di ortaggi, uno al coperto, l'altro all'aperto, quindi esposto alle intemperie, all'aria, via dicendo, e la presenza di metalli pesanti come l'alluminio e il bario è una costante. Anche le etichette dell'acqua naturale non sono più le etichette che vedevamo 5-10 anni fa. Adesso troviamo sulle etichette bario, manganese, litio, alluminio. Lo stesso comune di Orvieto ha dovuto chiudere l'acquedotto perché c'era una forte contaminazione di bario e di alluminio. Stessa cosa è successa in altri comuni. Recentemente alcuni sindaci si stanno ponendo delle domande. Non sanno perché queste acque sono così contaminate, perché non hanno le informazioni che abbiamo noi e le ARPA locali spesso non le forniscono, pur essendo informate. E quindi chiaramente non possono fare altro che dire: ok, oggi per questa settimana l'acqua non può essere fornita perché è contaminata da coli fecali, è contaminata da metalli, come è successo appunto recentemente.
Mi viene in mente, per alleggerire un attimo l'atmosfera, una battuta che faceva mio nonno veneto, che diceva: l'acqua a tavola mai, sempre e comunque meglio un bicchiere di vino rosso.
Bariolo.
Dunque, la situazione si fa pesante, perché qui viene da pensare: se io ho la possibilità di irrorare il cielo di una nazione o di un gruppo di nazioni, le posso mettere in ginocchio o eliminandogli o alterandogli la possibilità di avere il numero di pioggia, cioè la quantità di pioggia necessaria per le sue coltivazioni, o addirittura immettendo nei cieli di quella nazione un virus che per esempio colpisce tutto il pollame e mette in ginocchio l'economia, qualcosa del genere.
Certo, è anche possibile. Innanzitutto, mantenendoci diciamo con i piedi per terra, anche se parliamo di aerei, bisogna tener conto che, adesso magari cerco di uscire un attimo dall'argomento, però poi mi riaggancio. Se noi troviamo nell'acqua piovana, come anche nell'acqua naturale imbottigliata, troviamo il carbonato di calcio, possiamo fare un ragionamento per conseguenza: il carbonato di calcio ha un effetto di acidificazione sul terreno, quindi sterilizziamo il terreno, cioè lo rendiamo sterile. E qui mi aggancio al discorso di prima, cioè i prodotti OGM. È di pochi giorni fa l'ammissione di un particolare prodotto OGM sul grano turco, che è sicuramente cancerogeno, ma è stato accettato dalla Comunità Europea e mi pare anche dal governo italiano. Perché incoraggiare gli OGM se noi abbiamo delle sementi naturali che funzionano bene? Allora nasce il problema che bisogna rendere il terreno, come dicevi tu, in qualche modo non più produttivo.
Per le sementi naturali?
Esatto.
In modo da avere una scelta obbligata?
Agli OGM, esatto. E qui entriamo appunto in uno dei grandi affari delle irrorazioni, che sono la sterilizzazione dei terreni in modo tale da incentivare l'introduzione forzata degli OGM.
È veramente pazzesco.
Eh sì. E poi, per tornare al discorso dei virus che mi facevi tu, è chiaro che in un mondo industrializzato dove il business, l'affare e il commercio sono la parte fondamentale, se io sono il proprietario di una farmaceutica, io mi chiamo tal dei tali, ho una farmaceutica, per guadagnare del denaro devo brevettare dei farmaci o comunque dei prodotti che servono a contrastare magari dei virus. Quindi se io non riesco a brevettare un prodotto di sintesi, non posso farci degli affari sopra. È per quello che nel caso dell'influenza noi abbiamo trovato un brevetto del virus A e poi abbiamo trovato in data precedente il brevetto del vaccino per il virus H1N1.
Aspetta, questa cosa la voglio capire bene anche per i nostri ascoltatori. Cioè, tu mi stai dicendo che esiste un brevetto non del vaccino ma del virus?
Esatto, e quindi questo dimostra che...
E si può brevettare un virus?
Se fosse naturale no, ma se fosse di sintesi sì. Quindi questo brevetto che noi abbiamo trovato chiaramente sulla rete è un brevetto che dimostra che il virus, tant'è vero che il vaccino era stato già brevettato in data antecedente ai primi allarmi dell'OMS, il virus H1N1A è di sintesi, è un prodotto di sintesi. E in effetti ci sono alcuni medici e biologi che deducono che il virus abbia un comportamento tipico di un componente, di un elemento non naturale, e quindi evidentemente se io l'ho brevettato vuol dire che non è un elemento naturale. D'altronde sappiamo che i primi virus, quelli che diciamo hanno creato un grosso problema per le popolazioni, quindi morti a decine e centinaia di migliaia, compaiono all'inizio della prima guerra mondiale, e quindi durante la prima guerra mondiale si faceva guerra batteriologica nelle trincee. Quindi questo è un altro elemento che può essere inserito nell'ambito delle irrorazioni. Poi, dopo magari ne parliamo, ma la cosa importante è capire, perché noi stiamo parlando di irrorazioni chimiche e non di scie di condensa. Questa è una cosa fondamentale sulla quale bisogna lavorare con dei riscontri che possono essere verificati da tutti.
Ma sono state, è possibile fare delle campionature di queste scie chimiche? Cioè qualcuno è riuscito a correre appresso, insomma, in qualche modo a questi aerei e fare dei prelievi dell'atmosfera? O è troppo complessa?
Allora, in linea teorica si può fare. I metodi possono essere diversi. Io per esempio potrei fabbricarmi con una spesa di qualche centinaio di euro un drone, ne vendono anche, diciamo, fatti apposta per non essere militari, per persone normali. Quindi si costruisce un drone, si attrezza con dell'attrezzatura per il rilievo, per il prelievo degli elementi, e lì chiaramente i costi salgono. E poi bisogna superare alcune difficoltà che sono la portata, come dicevamo, e probabilmente così, forse dico, non è sicuro, si riuscirebbe a entrare nella scia di una chemtrail, no? Non è poi eccessivamente difficile, perché come vedremo, e poi lo spiegherò, le scie che vediamo noi sono a bassa quota. Un ragionamento semplice: fino a 10 anni fa vedevamo gli aerei di linea, quelli che adesso ci dicono essere gli aerei di linea, a meno che non erano in fase di atterraggio o decollo non li vedevamo. Perché? Perché normalmente le compagnie cercano di volare ad alta quota perché consumano di meno, perché l'aria è più rarefatta, quindi volano dagli 8500 ai 13500 metri. A quella quota da terra un aereo non può essere visto. Lo si vede anche in alcuni manuali vecchi, storici, cartacei, dove si dice che un aereo che vola ad alta quota può essere visto come un puntino. Invece noi vediamo gli aerei nei dettagli, ne odiamo il suono, tante volte anche con i doppi vetri delle case, dell'appartamento chiusi. E attraverso diverse verifiche è ormai chiaro, e poi lo vediamo anche dal punto di vista della quota cumulo, che poi spiegherò, questi aerei volano a non più spesso di 2000 metri, ecco perché li vediamo e li sentiamo. E a 2000 metri, per le condizioni meteorologiche tipiche, perché torno un attimo indietro, perché si formi una scia di condensa ci devono essere dei fattori atmosferici particolari. Quindi normalmente la NASA un tempo diceva che un aereo deve volare sopra i 9000 metri, ci devono essere almeno 40 gradi sotto zero, ci deve essere una determinata pressione atmosferica e ci deve essere almeno il 70% di umidità. Ora, se saliamo di quota, supponiamo a 12.000 metri, la temperatura può scendere anche a 56 gradi sotto zero, ma l'umidità arriva quasi a 0%, allo 0%, sì, quasi sempre non è mai superiore al 3%. Con un'umidità del 3%, quindi con l'aria molto secca, la scia non si può formare. Tant'è vero che nei filmati ufficiali di aerei di linea o militari, a partire dai primi anni dell'aeronautica fino ad ora, nei filmati ufficiali, non si vede un solo aereo con la scia a seguito.
Senti, per ritornare un attimo al discorso globale, per cui in pratica il potere di gestire queste scie è nei vari paesi militare.
Evidentemente,
cioè è gestito da chi?
Allora, intanto bisogna pensare per forza a un'entità sovranazionale che gestisce il gioco. Un fattore interessante è sapere che per esempio a Cuba, sull'isola di Cuba, fino a poco più di 2 anni fa, se si guardavano le satellitari, le scie chimiche si fermavano al sud della Florida, dove finivano le acque territoriali statunitensi, e su Cuba c'erano i cumuli, come è normale che sia in un'atmosfera normale. Invece adesso le scie, per testimonianze anche dirette che mi hanno portato, sono presenti anche su Cuba. Allora c'è un'entità sovranazionale che decide. Gianni faceva l'esempio della Croazia, che nel momento in cui aveva chiesto solamente l'adesione alla NATO, il giorno dopo si è ritrovata tappezzata ai cieli di chemtrails. In Venezuela, dove c'è evidentemente un Chavez che sembra il diavolo nero per gli americani, in realtà il territorio viene sorvolato da aerei appunto gestiti da un'entità sovranazionale e che sorvola anche il Venezuela. Tant'è vero che ultimamente il Venezuela lamenta siccità sul proprio territorio, cosa che non è mai successa prima.
Però super. sono forse. Ok, scusa, prima mi stavi dicendo il problema delle quote, no? Cioè, sì. Noi siamo sicuri di queste altezze?
Sì. Allora, la quota di un aereo cosiddetto chimico, di un aereo irrorante, perché abbiamo chiarito che le scie di condensazione non sono un fenomeno frequente, sono un fenomeno rarissimo. Non è che non esistono, ma sono un fenomeno raro, perché ci devono essere dei fattori concomitanti, come dicevo prima. A bassa quota, gli elementi positivi per la formazione di una scia di condensa non ci sono. Soprattutto se per esempio noi vediamo delle scie chimiche lunghissime da orizzonte a orizzonte, come dicevi tu, durante l'estate. Se a quota, a livello del mare, abbiamo 40 gradi al sole, a 2000 metri di quota, facendo un calcolo 6,6 gradi per ogni chilometro di elevazione, non ci sono i gradi centigradi necessari per la formazione della condensa. Ci sarà magari l'umidità, ma non c'è la temperatura, non arriviamo neanche sotto lo zero. E quindi com'è possibile che quell'aereo stia lasciando una lunga scia? Persistente o meno, non ha importanza. Comunque, com'è possibile che quell'aereo lasci una scia? È presto detto. Allora, intanto abbiamo detto che se un aereo vola a bassa quota, per via della trasmissione del suono, caratteristica che si ha nell'atmosfera, ci sono dei parametri da calcolare, ma si deduce che se questo aereo si sente il suono, il rombo dell'aereo, del motore, dei jet, non può essere un aereo che vola a 13.000 metri o 8.000, perché c'è una dispersione che non porta il suono a quota zero, dove c'è l'ascoltatore. Per contro, se un aereo vola, che ne so, a 2.000-3.000 metri, quel suono si sente, soprattutto in talune circostanze. Come faccio a sapere, tra le altre cose, come faccio a sapere a che quota è? È semplice, parlavo dei cumuli prima. La tecnica di inseminazione delle nubi funziona così. Io non passo sopra la nube, passo sotto, perché sfruttando le correnti ascensionali il prodotto che io diffondo con l'aereo sale e riempie il cumulo o comunque la formazione nuvolosa. E tanto è vero che se io osservo con attenzione durante una giornata in cui ci sono dei cumuli, questi aerei che rilasciano le scie volano al di sotto o appena dentro a pelo dei cumuli da bel tempo. I cumuli da bel tempo sono delle nubi che stanziano a quote comprese tra gli 800 e al massimo i 2300 metri di quota. Tant'è vero che spesso i cumuli li trovo al di sotto delle cime delle montagne. E allora, se questo aereo passa, evidentemente, perché lo fotografiamo, lo vediamo passare al di sotto del cumulo, innanzitutto abbiamo una correlazione tra la tecnica di inseminazione, non importa se per far piovere o per non far piovere, e l'osservazione, e poi possiamo notare che se questo aereo vola al di sotto del cumulo non è un aereo di linea che vola a 9.000 metri e per cui potrebbe, dico condizionale d'obbligo, rilasciare una scia di condensa. Quella non è condensa, è una scia chimica.
Molto chiaro, e a questo punto io invito tutti i nostri ascoltatori, senza farsene un'ossessione, però, di volgere gli occhi al cielo quando sono in aperta campagna o al mare e piano piano prendere coscienza di questo fenomeno, perché come tutti questi fenomeni, se sono portati avanti da 3 persone, 4 persone, evidentemente non possono essere né controllati né fatti cessare, ma se la coscienza collettiva in qualche modo se ne rende consapevole, è possibile fare qualcosa, perlomeno ridurre, dato che in ogni caso c'è sempre la nostra salute di mezzo.
Volevo aggiungere 2 righe su ARP, visto che è importante.
A questa sigla che avevi detto all'inizio.
Sì. Allora, in pratica si tratta, la sigla significa così, adesso vado a memoria, si tratta di una stazione che serve ufficialmente per lo studio delle alte frequenze nella ionosfera, da qui la sigla in inglese. Ci sono in realtà 5 stazioni del tipo di ARP in tutto il mondo. La principale, quella che è stata realizzata prima, si trova a Gakona, in Alaska. È formata da 180 antenne che, funzionando all'unisono, sparano letteralmente elevate frequenze verso la ionosfera.
Ma è stata fotografata questa?
Sì, certamente è una base che ufficialmente esiste, c'è anche il sito che spiega appunto in maniera così ufficiale che si tratta semplicemente di uno studio per le aurore boreali e quindi del rapporto tra le frequenze e le aurore boreali. In realtà poi dietro ARP si nascondono dei progetti che risalgono addirittura agli studi di Nikola Tesla e che furono portati via, diciamo così, sequestrati dalla FBI dopo la morte di questo scienziato estremamente intelligente.
E poi voglio ricordare che a Tesla noi dobbiamo la corrente alternata, lampade al neon, i trasformatori, i motori, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, ed è tutto collegato alle onde elettromagnetiche e alla corrente. ARP era nata semplicemente per sfruttare dei giacimenti di gas che c'erano nella zona per creare dell'energia che sarebbe stata sfruttata probabilmente dai civili o dai militari. Poi logicamente il progetto passò al Pentagono e quindi il progetto che era di Tesla ma che era stato sviluppato in alcuni brevetti da Estlund, uno scienziato che è morto recentemente, questi progetti si trasformarono e ARP diventò un'arma, perché ARP può servire per diversi scopi. Attraverso, in pratica, se io emetto delle frequenze elevate verso la ionosfera,
dovrebbero rimbalzare.
Esatto, la ionosfera ha una caratteristica particolare che una volta riscaldata attraverso queste microonde o queste alte frequenze che vengono a deformare la ionosfera, la ionosfera forma una specie di specchio, di lente, che riflette verso il basso le onde elettromagnetiche. In realtà poi le scie chimiche sono un conduttore elettrico, sono una sorta di cavo per far funzionare, per far trasferire oltre la linea dell'orizzonte queste onde elettromagnetiche che vengono riflesse verso terra. C'è un inganno generale nel nome di ARP che parla di alte frequenze, perché in realtà poi quelle che noi subiamo a terra sono le basse frequenze, perché se vengono sparate in maniera leggermente spaiata nel tempo, due frequenze elevate, diciamo 10.000 Hz e 10.006, per esempio, c'è una differenza di 6 Hz. La risonanza, appunto, tra queste due frequenze sparate quasi insieme, ma con una differenza minima temporale e di frequenza, questa differenza va a riflettersi verso terra con una frequenza appunto bassa di 6 Hz. Noi sappiamo che, per esempio, il cervello umano, specialmente nella fase REM, funziona sui 4 Hz. È stato verificato recentemente da diversi studiosi che variare la frequenza che va a interferire con il cervello può stimolare diversi comportamenti, la depressione, l'ilarità, la violenza, la tendenza al suicidio, la tendenza all'omicidio, no? E soprattutto la mancanza del sonno o del sogno. Mancanza di sogni significa anche una vita sregolata durante il giorno, perché il sogno è uno sfogo per l'essere umano, no?
Per cui, se uno volesse vederla tutta, ci faranno mangiare male e cibo OGM, probabilmente ci ammalano per guarirci e ci vogliono fare anche diventare stupidi.
Esatto, esatto.
I want everybody to get up off your seat and get your arms together and your hands together and give me some of that old. Missing. Friday.
Allora, a questo punto siamo tutti inquieti, no? Per cui io direi prima di tutto che la prima difesa è conoscere il fenomeno. Già la conoscenza del fenomeno un pochino ci potrebbe aiutare, no? Per sì, cui esatto. Puoi dare ai nostri ascoltatori dei link, il vostro link, dei link internet in cui quelli che sono interessati o si sono un pochino preoccupati possono trovare notizie, insomma, attendibili. Ecco.
È giusto. Allora, intanto la consapevolezza è fondamentale. Capire che le onde elettromagnetiche, ma anche il rilascio di metalli pesanti, lasciamo perdere tutto il resto, provocano dei problemi. Per quanto riguarda i metalli pesanti, si parla di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA, e sono patologie che tra l'altro si sono anche abbassate come età. E quindi questo è già un fattore. Difendersi è intanto cercare di farsi fare un mineralogramma per vedere quanti metalli abbiamo.
Dopodiché, esiste un'analisi che si chiama mineralogramma?
L'esame del capello, attraverso il quale si può capire quanti metalli abbiamo depositato. Perché chiaramente il nostro organismo non è in grado di eliminare i metalli. E questi metalli si accumulano e vanno al cervello e quindi possono provocare malattie di vario tipo. Non parliamo poi di alcuni nanoparticelle di metalli, poi chiaramente un aereo nella combustione ad elevata temperatura produce delle nanoparticelle di metalli. Ammesso e non concesso che fossero irrorate anche le parti, diciamo, di usura della componentistica, crea un nanoparticolato che crea anche dei linfomi. Per esempio nella provincia di Imperia ci sono dei casi tra giovani ragazzi di linfomi non Hodgkin che sono tipici solamente, almeno si pensava, dei reduci della guerra del Golfo o del Kosovo. Invece li troviamo in studenti e insegnanti o altre persone normali che non hanno mai fatto...
Ma e vivono nelle vicinanze di aeroporti?
La cosa caratteristica è che Sanremo, Spedaletti e le altre città non sono città industriali e non sono città vicine ad aeroporti, quindi questa è una cosa nuova che preoccupa e bisogna che la gente si preoccupi. Poi per quanto riguarda le onde elettromagnetiche, logicamente le difese possono essere minime, però intanto cercare di fare a meno di tenere sempre a fianco il telefonino, il cellulare, via dicendo. Questo chiaramente è un palliativo, però meno onde elettromagnetiche ci stanno intorno, meglio è.
Anche specialmente nella camera in cui uno dorme, cercare di evitare le apparecchiature, il televisore va spento proprio, insomma, ecco,
sì,
via di seguito.
Evitare se possibile le apparecchiature wireless, evitare di stare sempre con il cellulare in tasca o di parlare col telefono, sempre usare viva voce la cuffia, perché sono microonde e quindi danno fastidio, danno, sì, ci sono anche tumori della mandibola e tumori dell'orecchio interno provocate proprio dai cellulari, quindi l'uso di cellulari recentemente è stato così deciso un risarcimento da parte di un tribunale italiano proprio per una malattia grave dovuta alle onde elettromagnetiche del cellulare, quindi questo è un dato di fatto. Poi tu mi dicevi, scusa se mi sono perso, mi hai domandato alla fine.
Sì, no, dunque abbiamo visto che in pratica, per riassumere, con questo inquinamento provocato da queste scie chimiche si possono ottenere probabilmente molti effetti.
Sì.
Dalla propagazione di germi alla propagazione di elementi che impoveriscono il suolo e per cui facilitano o addirittura obbligano l'utilizzo degli OGM, la diminuzione, correggimi se mi dimentico qualcosa, dell'umidità dell'aria per agevolare le trasmissioni, l'utilizzo di droni a livello militare e quant'altro, e soprattutto con questo progetto ARP addirittura è come se esistesse una logica, no? Una logica mondiale, un tentativo anche di riscaldamento della ionosfera per aumentare la propagazione di queste onde.
E qui hai fatto bene ad introdurre questo argomento che brevemente si aggancia al discorso del falso dell'effetto serra da CO2. In realtà questo falso probabilmente copre le attività di ARP e delle scie chimiche che in realtà inducono un aumento delle temperature medie e lo spostamento delle correnti a getto con conseguente cambiamento climatico, cosiddetto. Il clima cambia se le correnti a getto vengono spostate tramite appunto il riscaldamento della ionosfera. Tu mi chiedevi dei siti, sono importanti, è giusto, quindi chi ci vuole scrivere per avere le informazioni. Noi rispondiamo a tutti, per quanto le email siano sempre decine al giorno, e comunque l'indirizzo è tanker.enemy@gmail.com.
Allora, tanker scritto col K?
Con la K.
Allora, tanker.enemy con l'Y finale.
@gmail.com. E il blog, è il principale almeno, è www.tankerenemy.com.
www.tanker col K, mi raccomando, enemy con la Y finale.com.
Esatto, esatto. Poi c'è anche il mirror che fa tankerenemy.org. Nel caso non si riuscisse a raggiungere un blog, si può raggiungere l'altro.
Oh, qui i nostri ascoltatori possono trovare informazioni e eventualmente anche possono contattarvi per avere informazioni anche sul territorio, cioè a seconda di dove sono, che percentuali ci sono di irrorazione.
Soprattutto ormai abbiamo, diciamo, una cronistoria sia per quanto riguarda le attività chimiche all'estero, che sicuramente non sono iniziate nel 95 ma anche prima, anche per la stessa missione di alcuni ministri della difesa in Gran Bretagna, faccio l'esempio. Negli anni 60 e 70 c'erano già delle sperimentazioni chimico-biologiche in atmosfera, e questo per ammissione dell'ex ministro della difesa britannico. Però è importante, al di là del cittadino che ti manda la fotografia per dire guarda anche qua sciano, queste cose si sanno. L'importante è, come giustamente diceva Gianni prima, è cercare di attivare una catena di attivisti, cioè di persone che siano in grado di prendere anche delle iniziative proprie, scrivendo ai giornalisti, scrivendo ai politici, attivandosi presso le ARPA locali, tutte quelle iniziative, anche scrivendo al NOE, per quanto il NOE non risponda e ti faccia chiamare dai carabinieri, che poi magari ti scoraggiano perché ti dicono che non sono cose per te, che sono cose più grandi, che sono cose che riguardano i militari, non fa niente. L'importante è che la gente si attivi. Cioè la gente deve essere in prima persona, non importante se poi ci devi mettere, se magari non ci vuoi mettere il nome, non fa niente, però l'importante è fare qualcosa, perché scattare fotografie e basta non serve più. Cioè ormai siamo arrivati al punto che sicuramente, visto che le risposte alle interrogazioni parlamentari sono ridicole e spesso menzognere, anzi io direi sempre.
L'ultima della Russa, no? Su
la Russa addirittura negava che c'era stato mai un accordo nel 2002 tra l'Italia e l'USA per la modificazione climatica controllato da CNR. Tanto negava che infatti sul sito ufficiale quel documento non era più disponibile, ma è reperibile sul nostro sito, perché all'epoca lo mettemmo da parte sapendo come funziona. Era successa la stessa cosa con le definizioni delle condizioni per la formazione di scie di condensa, che alcuni anni fa erano presenti, e che quelle definizioni che definivano appunto i parametri corretti adesso non ci sono più sul web, sono state rimosse. Quindi l'importante comunque è attivarsi e darsi da fare, perché se ci saranno delle risposte da parte delle autorità saranno per via della pressione che viene dal basso, cioè dalla gente.
prima di concludere ti volevo chiedere un po' la storia. È possibile ricostruire un pochino la storia di queste chemtrails, cioè dove sono comparse, quando sono comparse, questo movimento di consapevolezza che li riguarda, dove è nato, come si è sviluppato e nel mondo che collegamenti avete?
Allora, intanto da un punto di vista storico scusate, da un punto di vista storico le chemtrails da un punto di vista mediatico direi sono iniziate nel 95-96 quando alcuni cittadini della città di Espanola in Canada notarono per primi degli aerei che sorvolavano il loro territorio che era in mezzo al verde e via dicendo e cominciarono a fare delle domande prima al sindaco poi andando un po' più in alto nella gerarchia e via dicendo chiaramente ottennero le risposte che abbiamo ottenuto noi, cioè il sindaco non ne sapeva niente, i militari canadesi dicevano che loro non avevano in atto nessuna operazione, nessuno sapeva niente, eppure questi aerei andavano avanti e indietro a rilasciare sostanze. Tra l'altro, apro una parentesi, in Canada sono state fatte spesso delle analisi chimiche dell'acqua piovana, della neve, in zone completamente apparentemente incontaminate, dove non ci sono processi industriali né niente, e ci sono anche lì forti quantitativi percentuali di alluminio e bario. Quindi è un punto comune nelle analisi che vengono fatte in tutto il mondo trovare soprattutto, poi lasciamo perdere tutti gli altri elementi che si trovano come il titanio.
Oppure elementi patogeni.
Il manganese, sì, elementi patogeni, via dicendo, il litio che si trova normalmente nelle batterie. Allora questo fenomeno è iniziato mediaticamente in Canada, però è anche vero che attraverso l'osservazione di vecchi filmati o vecchie fotografie in alcuni casi, non sempre, si trovano dei fenomeni ascrivibili appunto al fenomeno delle chemtrails, quindi delle scie nel cielo. E tra l'altro è una cosa che fa preoccupare, fa veramente capire che siamo di fronte a un periodo nel quale la storia viene riscritta. Si vede benissimo che se oggi andiamo a guardare un cartone animato o un videogioco per i bambini, questi videogiochi o questi cartoni animati sono disegnati con i cieli, con le scie. In Giappone, dove per esempio le scie fino a 2 anni fa non c'erano, i cartoni animati erano senza scie. Adesso invece i cartoni animati vengono prodotti con disegnate le scie.
Tu vuoi dire che c'è anche proprio un tentativo di normalizzare, esatto, l'osservazione delle persone rispetto,
sì,
a questo?
Soprattutto perché noi siamo l'ultima barriera per riuscire a contrastare un'operazione clandestina di questo tipo, noi adulti, perché abbiamo una memoria storica, cioè noi ricordiamo i cieli di una volta. I bambini nascono e crescono osservando un fenomeno che non conoscono e che quindi ritengono naturale, e in più questa convinzione viene rafforzata dai cartoni animati e dalla stessa NASA che per esempio finanzia dei corsi addirittura anche in Cina per spiegare le formazioni nuvolose, e tra queste formazioni nuvolose che faremo vedere domani in conferenza ci sono un 40% di formazioni chimiche, le coperture chimiche che oscurano il cielo, la NASA le chiama nuvole, per loro sono una cosa naturale. Come le scie chimiche dalla NASA vengono definite scie di condensazione, che, attenzione, nel documento univoco firmato dalla NASA, e dall'USAF e dall'EPA e vari altri enti, queste scie, che per noi sono effettivamente quelle che sono, cioè chimiche, per la NASA sono scie di condensazione ad alta quota che si formano in particolari condizioni. Non è più spiegato il fattore, non sono più spiegati i fattori fisici che erano spiegati nei vecchi documenti, e quindi questo fa capire che di fronte a un fenomeno reale che noi denunciamo i bambini sono indifesi perché non hanno informazioni, non hanno memoria storica. Noi siamo gli unici che possiamo ancora far qualcosa, ma i bambini sono vittime ancora di più perché vengono rieducati e riprogrammati attraverso gli spot televisivi, la pubblicità, i cartoni animati, i videogiochi. Questo non solo è pericoloso, ma è anche la prova provata che le scie chimiche esistono.
E se qualcuno volesse avere e non potesse intervenire domani al vostro congresso a Viterbo, ripeto, alle ore
Alle ore 16.30.
Sì,
ore
domani 16.30. Il congresso a Viterbo sarà a Via Saffi, ripeto,
Via
alle
Saffi.
Ore 16.30, e ci sarà, oltre a Rosario Marciano, anche altri portavoci dei comitati nazionali. E diciamo, ecco, lo scopo fondamentale nostro come comitato Alta Tuscia contro le scie chimiche, ripeto la nostra email per gli interessati a contattarci, comitatoaltatuscia@gmail.it. E ecco, ripeto, fondamentalmente noi ringraziamo Rosario dell'esposizione che domani farà, un'esposizione sicuramente esaudiente per quanto riguarda il fenomeno, ma ecco, il nostro scopo è anche quello di riuscire ad avere adesioni al comitato, affinché appunto il numero delle persone aumenti, più siamo e più riusciamo a far luce su questo fenomeno. All'interno del cittadino comune è fondamentale la figura anche del mondo scientifico, ed è fondamentale anche la presenza di persone che stanno all'interno delle istituzioni politiche. Quindi il nostro comitato sta cercando di far questo, sta cercando di alzare un po' tra virgolette la voce, cercando appunto di far sì che domani, con un se, con un dubbio che nasce piano, in maniera anche velata, da questa conferenza, un domani possa invece nascere una vera e propria adesione, un'adesione che non deve portare un nome scritto, non deve portare una faccia ben esposta, ma solamente un numero elevato.
Un numero di persone che vogliono capire cosa succede, specialmente riguardo alla propria salute e quella dei propri figli.
Che siano risposte.
E dicevo, se qualcuno anche qui vicino non può partecipare al vostro congresso, sarà poi possibile scaricare gli atti integrali?
Sì, la conferenza verrà grazie ai ragazzi che si sono organizzati benissimo del Comitato Alta Tuscia contro le scie chimiche, verrà completamente, interamente registrata, e quindi nel limite del possibile, visto che YouTube ha dei termini così temporali per quanto riguarda i singoli video, le parti salienti verranno sicuramente messe sul nostro canale, che si trova su YouTube, basta cercare Tanker Enemy. Fate attenzione ai canali fake, perché ce ne sono alcuni che sono stati creati da alcuni disinformatori per cercare di creare confusione. Comunque il nostro canale è anche linkato dal blog, e quindi non ci si sbaglia.
Io ringrazio Rosario, ringrazio Gianni,
grazie a te.
Ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Spero che queste informazioni possano aumentare la nostra consapevolezza globale, come si dice, a prescindere da qualsiasi ideologia politica, a prescindere da qualsiasi religione. Qui è semplicemente rendersi conto che il mondo deve essere non soltanto governato e basato sull'interesse economico e sul profitto, ma anche sul rispetto della natura e di noi stessi.
Infatti.
Vi ringrazio di nuovo.
Ringrazio a te, Cesare, ai ragazzi della radio, in gambissima e molto ospitali. E comunque invito anche io a iscriversi al Comitato Nazionale Tanker Enemy e di iscriversi anche al comitato dell'Alta Tuscia, in modo tale da creare una forza dirompente per avere finalmente i cieli che avevamo una volta.
Saluto i nostri ascoltatori, arrivederci fra 14 giorni.
Buonasera.
Buonasera.
Abbiamo trasmesso Storie di Frontiera di Cesare Dal Pont e Mary Sacca, solo su Radio Imago.